Bufala in tavola di Nicoletta Carbone.
Buona domenica, passata a casa ad aspettare, tanto il telefono non squilla più, il tuo ragazzo ha preso il volo.
Buona domenica a voi, buongiorno, eccomi qui, la vostra salutare ossessione quotidiana che come ogni domenica vi invita a pranzo, una nuova puntata della Bufala in tavola. Prima domenica del mese di marzo, già mi piace, e noi proviamo anche oggi nonostante tutto a riunirci, seppur distanziati, qua insieme alla tavola della Bufala in tavola per mangiare insieme, fare due chiacchiere, commentare le ultime notizie che sottolineano ancora una volta l'importante ruolo dell'alimentazione, di quello che portiamo a tavola per la nostra salute. Naturalmente noi vogliamo mangiare cose buone che ci fanno bene. Oggi un menù speciale, parleremo anche di una coppia particolare, di scelte, di buone abitudini, di gusto, di amicizia, di relazione. Ci state? Ci siete? Seguitemi. Ci porta alla nostra prima coppia di ospiti, una coppia un po' strana, Vi dico intanto che giovedì festeggeranno la loro giornata e noi, anche se con un po' d'anticipo, non potevamo perdere l'occasione per parlare di loro. È una coppia che ha un ruolo determinante per la nostra salute, ma che pur essendo anche disposta a fare qualunque sacrificio per fare il suo lavoro e proteggere la nostra salute, la conosciamo poco, non conosciamo evidentemente proprio bene i suoi gusti. Parlo dei Reni, l'11 marzo sarà la loro giornata, noi giochiamo di anticipo. Riflettevo, no, che noi siamo attenti al cuore, lo sentiamo battere, se sussulta ci attiviamo, ci preoccupiamo giustamente del nostro stomaco, se digeriamo male cerchiamo di correre al riparo provando a mangiare meglio, siamo premurosi con le nostre articolazioni. Ma i reni, chi li sente, dove sono, cosa fanno, che gusti hanno? In linea con noi abbiamo il professor Pietro Manuel Ferraro, nefrologo associato di nefrologia anche all'Università Cattolica Campus di Roma, che è in linea con noi. Professore, buongiorno, buona domenica.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, noi li festeggiamo con anticipo, festeggiamo questa coppia così preziosa per la nostra salute e per festeggiarla la bufala in tavola ci sediamo a tavola con loro. Che gusti hanno i nostri reni?
Bene, sì, hanno dei gusti particolari, potremmo dire. In generale l'alimentazione svolge sicuramente un ruolo importante nel benessere renale. Consideriamo che i reni sono gli organi deputati a filtrare e selezionare in qualche modo o scartare tutte le sostanze che vengono ingerite proprio con la dieta. Una delle situazioni che maggiormente risentono delle nostre scelte alimentari è proprio la calcolosi renale. Infatti in questa condizione si ritiene che circa la metà del rischio di formare calcoli dipenda proprio dalla quantità e dalla tipologia degli alimenti che assumiamo giornalmente.
Quindi, professore, chi ha provato una colica renale sa che è un dolore che non si dimentica. C'è chi dice che è dolorosa quanto il parto. Lei me lo conferma pur essendo maschio?
Sì, sì, lo posso confermare avendo avuto pazienti che hanno provato entrambe le cose e hanno confermato questo.
Tra l'altro, professore, allora, una sorta, apriamo con la dieta anticalcoli. Proprio su questo tema, voi sulla calcolosi renale, avete fatto due studi importanti che sono stati appena pubblicati. Andiamo a guardarli insieme.
Sì, gli studi che abbiamo fatto sono stati essenzialmente una revisione di tutti i dati disponibili finora e un elemento molto importante e centrale è quello relativo ai liquidi, all'idratazione, se parliamo di calcolosi. Quindi
sì,
è sicuramente importante idratarsi in modo corretto, in particolare nei mesi più caldi. Le persone poi che hanno già sofferto in passato di calcoli renali devono porre una particolare attenzione a questo aspetto. Gli verrà infatti chiesto spesso di bere molto per ridurre il rischio che si formino nuovi calcoli o che quelli già presenti aumentino di dimensioni.
Professore, posso chiederle, quando voi dite bere molto, cosa intendete? Il mio molto magari è diverso dal suo. Mi faccia capire.
Certo.
A bicchieri.
Nello specifico, nelle persone che hanno avuto calcoli renali si mira a ottenere almeno 2,5 litri di uresi al giorno, quindi vuol dire circa 3 litri di liquidi da assumere durante la giornata.
Professore, ci sono anche delle leggende metropolitane, dei luoghi comuni, no? Sulla dieta che piace ai nostri reni, e in modo particolare ci stiamo focalizzando appunto su quello stile alimentare, su quelle scelte a tavola che evitano, prevengono il formarsi di calcoli renali. Ce ne snoccioli qualcuna, così ci...
Corretto. Beh, in particolare uno è relativo al quantitativo di calcio e alle fonti di calcio con la dieta. Questo più che un falso mito è in realtà un vero e proprio approccio che i medici stessi abbracciavano e quindi consigliavano a chi formava calcoli di ridurre molto le fonti di calcio nella dieta, quindi essenzialmente i latticini, sulla base del fatto che la maggior parte dei calcoli sono in effetti fatti di calcio.
Sì.
In realtà si è poi visto come una dieta del genere non solo non riduca assolutamente il rischio di formare calcoli, ma anzi comporti lo sviluppo di altre problematiche come ad esempio il rischio di fratture. Pertanto nelle persone che formano calcoli in genere è utile assicurarsi un adeguato apporto di calcio con la dieta, ad esempio con una bella mozzarella di bufala per restare in tema.
Che buono, professore, lei è troppo gentile. Professore, quindi è stata un po' rivista questa il consumo di calcio, ma ci sono invece delle indicazioni che lei può darci? Per essere sicuri, per garantirci una dieta varia ed equilibrata, ma per assecondare anche i gusti dei nostri reni?
Sì, sicuramente. Ad esempio, tornando al discorso precedente relativo ai liquidi, alle acque, è anche possibile, oltre che puntare al quantitativo di liquidi, sfruttarne la composizione, quindi definire quale tipologia di acqua, magari tra quelle disponibili sul mercato, sia più benefica per una determinata persona. In questo caso però sarebbe utile la valutazione di uno specialista nefrologo, comunque esperto nella calcolosi.
Ma se io sto bene, non ho mai avuto calcoli renali e voglio solamente stare attenta, cioè garantire tutto quello che mi serve per continuare a far star bene la mia coppia di reni, cosa devo fare? Ci sono delle cosa leggo nell'etichetta? Devo scegliere l'acqua? Se non utilizzo l'acqua che io chiamo a centimetro zero del sindaco e prendo l'acqua in bottiglia, devo scegliere delle acque? Devo dare la precedenza delle acque piuttosto che ad altre?
No, se lei sta bene, se una persona sta bene e non ha avuto una storia di calcoli o altre problematiche simili,
no,
non ci sono
una vale l'altra.
Esatto.
Ecco, ci sono però delle indicazioni per chi ha una predisposizione alla calcolosi renale, insomma ha già avuto un incontro ravvicinato con questo problema molto doloroso. Continuiamo a parlarne tra poco, perché parleremo anche di non solo di idratazione, ma anche di quali altri alimenti sono necessari, quali vanno ridotte la frequenza. A tra poco.
Rivera è stato un calciatore completo.
Mazzola era essenzialmente un uomo gol.
Dicevano che era lento, però secondo me non... era il suo modo di correre che lo faceva sembrare.
Era un giocatore molto veloce.
Avversari con le maglie dell'Inter e del Milan, compagni con la maglia della nazionale. Che fenomeni, Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Sono Dario Ricci e ogni domenica alle 16:30 a Olimpia vi aspetto per raccontarvi i grandi duelli della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24.
La bufala in tavola.
E siamo tornati insieme, stiamo parlando di reni. di questa straordinaria coppia così importante per la nostra salute. Si festeggia, direi, la loro giornata giovedì prossimo. Noi giochiamo oggi d'anticipo insieme al professor Pietro Manuel Ferraro. Cerchiamo di capire qual è la dieta che aiuta a preservare e a proteggere la salute dei nostri reni, ma in particolare ci occupiamo di chi ha incontrato nel corso della sua vita una colica renale. Ci sono ancora dei luoghi comuni, sono state un po' riviste delle posizioni anche della comunità scientifica. Il professor Ferraro ha fatto riferimento proprio a questo, anche al consumo di latticini, ma siamo arrivati all'acqua, all'idratazione. Allora, la prima regola, professor Ferraro, e questo vale per tutti, è bere molto, perché il idratarsi previene la formazione dei calcoli, giusto? E beviamo acqua, ma per chi ha incontrato dei calcoli è opportuno anche scegliere l'acqua più indicata, perché non tutte le acque sono uguali, ma anche non tutti i calcoli sono uguali. Da qui l'indicazione di farsi consigliare dal proprio medico curante. Ho capito bene oppure mi promuove o mi rimanda? Ma va da lei, prof.
Esattamente così. Il primo elemento, la cosa più importante, è la quantità di liquidi, quindi idratarsi molto. Laddove si voglia sfruttare anche la composizione dell'acqua o comunque dei liquidi che si ingeriscono, è utile uno studio, perché, come ha detto correttamente, le calcolosi non sono tutte uguali. Paradossalmente, acque di una determinata composizione possono essere molto benefiche per una persona, meno o addirittura potenzialmente nocive per un'altra persona.
Quindi bisogna, lei non mi ha, io non ho capito, quando voi nefrologi dite idratatevi, che cosa, quanti bicchieri ci fate bere? Questo non l'ho ancora capito. 10,
ma guardi, in realtà dipende chiaramente dalle problematiche. Non esiste un numero di bicchieri specifico.
Bisogna bere lentamente.
Renale, come ho detto, si punta nelle persone che hanno una calcolosi particolarmente aggressiva, si punta a assumere circa 3 litri al giorno, per far sì che poi si urini sui 2 litri e mezzo.
Professore, ai nostri reni piace il caffè e anche il succo di agrumi, è vero?
È vero, è vero.
Vedi che questo mi piacciono questi due, perché piacciono anche a me.
Sì. Il caffè chiaramente con moderazione, avendo poi un abuso a sua volta a altri problemi. Però sì, ad esempio i succhi di frutta, nello specifico i succhi d'arancia, i succhi di agrumi, possono essere protettivi. Questo perché, come per i succhi di frutta, in realtà vale anche e a maggior ragione per frutta e verdura, sono molto ricche di sostanze che si chiamano citrati, che hanno proprio il compito di ridurre la formazione di calcoli. Quindi addirittura nelle persone che non possono consumare in abbondanza frutta e verdura, queste sostanze, citrati, si possono anche supplementare per mezzo di integratori, sempre ovviamente sotto controllo medico.
Quindi i citrati sono un po' delle sostanze anticalcoli? Possiamo definirle così? Senta, professore, parliamo anche di proteine.
Sì, le proteine sono un altro aspetto da tenere in considerazione nelle persone che formano calcoli. Nello specifico, le proteine di origine animale non vanno necessariamente bandite, però, come per il sale da cucina, vanno assunte con moderazione, quindi non più di 3 volte a settimana in generale.
Mentre le proteine vegetali, quindi i legumi che troviamo nei legumi, via libera, con tranquillità?
Sono assolutamente benefiche, assolutamente sì.
Così ci assicuriamo anche un buon contenuto di fibre. E allora, piatto forte, frutta e verdura. Piacciono i nostri reni, sono indicate anche alle persone di cui ci stiamo occupando nello specifico, cioè che hanno una predisposizione a formare calcoli. Professore, quando voi parlate di frutta e verdura, però evidentemente ci saranno dei tipi di frutta e delle verdure che, insomma, ci piacciono di più. Quali consigliate in modo particolare?
Ma se parliamo di che ci piacciono di più in termini di gusto, sicuramente sì, ma è molto soggettivo. In realtà possiamo dire che non è proprio così sui reni o sul rischio di calcolosi nello specifico. La frutta, sicuramente la frutta citrina contiene, da cui il nome stesso, un elevato quantitativo di citrati, che sono queste sostanze anticalcoli, come le abbiamo definite prima.
E quindi andiamo a prenderci gli agrumi, così faccio la spesa, facciamo insieme questo gioco, professore. Andiamo a fare la spesa io e lei. Abbiamo invitato i nostri reni e allora diciamo: va bene, festeggiamo la vostra giornata, che ricordo sarà l'11 di marzo, e allora ti faccio un menù ad hoc. Allora, noi siamo partiti dal fondo, quindi prendiamo gli agrumi, perché gli agrumi sono ricchi di sostanze anticalcoli.
Esatto. Possiamo poi prendere una verdura a qualunque preferenza, sia da cuocere che cruda, consumare cruda.
Sì.
Ad esempio dell'insalata può andar bene.
Sì. È un po' pallidina l'insalata, mi dica qualche cosa, cioè, per una festa io non è che posso invitare e dici ti faccio un piatto di insalata, che mi piace molto, ma
lei
che cosa mettiamo?
Così io le dico se può andare bene.
Allora, io prenderei mammole, che è la stagione, carciofi,
sì.
Spinaci,
va bene.
E andiamo nelle foglie verdi?
Gli spinaci, ad esempio, possono essere... ma non necessariamente sempre, ma in alcuni casi un po' problematici per il quantitativo di ossalati che si trovano all'interno. Però se noi proseguiamo nella nostra spesa,
sì,
e come diciamo portata principale prendiamo ad esempio una mozzarella di bufala o comunque un bel latticino,
sì,
il rischio si ridurrà, perché il calcio presente nel pasto andrà in qualche modo ad antagonizzare l'effetto degli ossalati negli spinaci.
Quindi dovete giocare di combinazioni. Quali altre combinazioni, professore, sono suggerite?
Beh, ad esempio, in chi ha una passione per cioccolata, frutta secca, anche questi potenziali fonti di ossalati, che sono invece un po' nemici dei reni in qualche modo, anche in questo caso accompagnare ad esempio con uno yogurt può essere benefico.
Quindi in fondo, quando noi prendiamo un latticino, spegniamo un po', riduciamo il rischio, giusto?
Sì,
è questo.
Possiamo dire così.
Professore, allora la verdura lo abbiamo detto, adesso noi già giocavamo per fare la spesa, ma ecco, abbiamo individuato quelli che sono gli spinaci. Altre verdure a cui devono fare attenzione, proprio per magari non per escluderli, ma come suggeriva lei, per abbinarle, ce ne sono altre?
Sono soprattutto questi.
Sono
spinaci.
Quelli. Li abbiamo proprio beccati, eccoli lì, che sono buonissimi, ma insomma vanno combinati. Per quanto riguarda le proteine, possiamo scegliere o proteine animali o proteine quindi dalla carne al pesce, alternando, giusto?
Sì, sì, diciamo preferendo magari proteine vegetali laddove possibile, ma nell'arco della settimana ci sta anche sicuramente la carne e il pesce.
Certo, andiamo piano con il sale.
Esattamente.
E come primo piatto, professore, lei già mi fa mangiare la mozzarella di bufala, che io adoro, io la mangerei ogni giorno, ma comunque è straordinaria, magari c'è alla domenica, facciamo anche un antipastino, no? Ma il primo piatto, cereali vanno bene tutti, una pasta, un riso?
La pasta, il riso vanno benissimo con un sugo semplice, magari con un po' di parmigiano, sempre per assicurarsi una quantità di calcio adeguata.
Proprio come il calcio sui maccheroni, professore, come si dice. Professore, invece le persone che hanno una diagnosi di malattia renale hanno delle attenzioni particolari da seguire?
Sicuramente le persone che hanno una malattia renale conclamata hanno una serie di limitazioni anche abbastanza importanti in base alla gravità della situazione renale. E anche in questo caso è sicuramente la situazione da valutare da un esperto, magari congiuntamente con un nutrizionista.
Professore, io la ringrazio per essere stato con noi. Insomma, non so se siamo riusciti a preparare un menù gustoso per i nostri reni, ma sicuramente abbiamo fatto una spesa ragionata. E poi chiediamo alle amiche e agli amici all'ascolto, con i prodotti che abbiamo acquistato, di ideare un menù. E con questo festeggiamo questa straordinaria coppia che, professore, le rubo ancora un minuto, non dà segni anche quando sta soffrendo, se non quando la situazione diventa seria. In questo caso mandi un messaggio di prevenzione.
Sì, anche questo è molto giusto. Purtroppo lei ha fatto inizialmente il parallelo con il cuore, che dà invece quando in sofferenza spesso segno di sé. Non è così per i reni, quindi è sicuramente utile anche qui, magari senza prendere iniziative personali, ma facendo sempre riferimento al proprio medico di fiducia, fare periodicamente dei controlli con un semplice esame del sangue e delle urine.
Professore, grazie e buona domenica.
Grazie a voi, buona domenica.
Buona domenica a voi. Noi restiamo perché alla tavola della Bufala in Tavola si incontrano tanti amici. Tra poco ne incontreremo uno che vi piace molto, devo dire quasi un habitué. E l'abbiamo invitato perché tante volte ci ha detto: la posata si chiama così perché va posata. Bene, adesso numerose ricerche sottolineano quello che lui in tempi non sospetti ci aveva raccomandato, come a dire quanto siamo avanti. Vi aspetto.
La bufala in tavola.
Siamo tornati con un brano di Eric Clapton che ci porta al tema di questa nostra chiacchierata. Ve l'ho anticipata, vi ho anticipato anche che è con noi uno dei vostri preferiti e anche uno dei miei, il dottor Artiglio Speciani, allergologo e immunologo clinico a Milano. Buongiorno dottore.
Ma che belle parole che sento.
Allora, ma sì, ma sa perché abbiamo scelto con Laura Vanossi di entrare con Eric Clapton dalla mano lenta del rock alla masticazione lenta, alla bufala in tavola, cavallo di battaglia del dottor Speciani in tempi non sospetti. Quando abbiamo letto questi studi abbiamo detto: ma eccolo qua il dottor Speciani, la posata va posata, dottor Speciani.
Ah, è bellissimo, sì, anch'io quando ho visto questa citazione, che è una ripresa, ho davvero ripercorso questo rapporto gustativo con il cibo, perché, dunque, chiariamolo, poi ti racconto tutti gli effetti che ci sono quando uno mastica lentamente.
Ecco, perché, dottor Speciani, faccio un piccolo titolino. Col dottor Speciani io vorrei parlare di tutte quelle attenzioni e abitudini che possono aiutarci a mantenere il nostro peso forma, o perlomeno a facilitare anche i cambiamenti che abbiamo a tavola nella nostra dieta, nel nostro stile alimentare, che ci aiutano a recuperare magari la forma. Dottor Speciani.
Ecco, diciamo che nelle serie di abitudini una è proprio l'elemento tempo, anche già solo il timing cosiddetto, cioè quando effettivamente si mangia, giusto per, siamo in una trasmissione della domenica, prima colazione e pranzo possono essere più ricchi e piacevoli che non rendere ricca la cena, perché questo per l'orologio biologico dell'organismo porta al facile accumulo di grasso. Poi parlando dei tempi, ecco qui il tempo della masticazione, no? Per cui il fatto di masticare abbondantemente induce tutta una serie di effetti positivi. Il controllo della fame nervosa, perché c'è un circuito particolare che dalla bocca e dalle papille manda dei segnali di sazietà al cervello, in più attiva la digestione e sicuramente facilita la movimentazione del grasso. Allora, questi elementi sono forti, ma uno dice: devo masticare 108 volte, come dicevano le vecchie maestre, ma neanche per idea, dai, no? Io dico l'indicazione è, come giustamente ha citato prima, cioè la posata si chiama così perché va posata tra un boccone e l'altro, e io dico oggi abbiamo imparato a cucinare bene, a fare delle cose buone, assaporiamo il cibo, sentiamolo, perché quindi va masticato, va sentito, va gustato, allora gustandolo vuol dire che lo si mastica e prendiamo, come si dice, due piccioni con una fava, no? Quindi con un elemento positivo. E questo è importante. Mi piace però, parlando di masticazione, anche dire due cose. Primo, che se iniziamo a masticare prima del pasto, che sia la cena, che sia il pranzo, che sia la merenda, con quella che è il mio vecchio mantra, un po' di crudo, vivo e colorato, cioè un pezzettino di frutta e di verdura, facciamo esattamente un'anticipazione dal punto di vista degli enzimi naturali presenti nella frutta e nella verdura cruda che iniziano a già attivare
certo.
un po' questa digestione.
Facciamo una sorta di stretching. Dottor Speciani, masticando lentamente sentiamo di più il gusto di quello che abbiamo in bocca, digeriamo meglio, le nostre nonne insegnano, e nello stesso tempo avvertiamo prima il senso di sazietà. Quindi chi mastica a lungo è sazio, riesce a riconoscere, no? Quando è sazio.
Ma sì, basta fare un po' di prove, perché se riusciamo a imporci per due o tre pasti di fila questo tipo di meccanismo, ti rendi conto che finire il piatto a volte è difficile, era lo stesso piatto che magari nei giorni precedenti avresti ingurgitato nel giro di pochi istanti, no? Quindi oggi abbiamo la possibilità, abbiamo delle cose buone da mangiare, anche oggi per la nostra bufala in tavola, e quindi ci mettiamo lì e mangiamo con calma, assaporiamo e andiamo a risentire i gusti. Posso dire una cosa? Questi sono tutti studi che ancora dal 2003 erano partiti in ambito orientale, sono studi sudcoreani, giapponesi, eccetera, ma gli olandesi che hanno scoperto il cioccolato, hanno scoperto una cosa simpatica, hanno detto che anche annusando si ottiene in parte lo stesso tipo di effetto, verissimo, cioè c'è proprio uno studio specifico fatto e pubblicato in modo preciso ancora nel 2003 da Janssen su Eating Behavior, in cui dice che se noi annusiamo bene il cibo, vuol dire sempre percepire come è stato cucinato, dai, una delle cose che stiamo insegnando tutti insieme oggi per prendere anche questo aspetto, e abbiamo un'azione che è molto simile a quella della masticazione, cioè noi riusciamo ad attivare dei meccanismi, ci ha messo un naso e le papille gustative
apposta
no?
quando entriamo a casa e diciamo che buon profumino, mi viene l'acquolina in bocca.
Esatto, allora l'annusare, star lì anziché dire presto mettiamo in bocca il tutto, vale per tutte le cose belle della vita, si può lasciargli un po' più di tempo e gestirsi in questo modo.
Dottor Speciani, un'altra buona abitudine che è anche una raccomandazione che arriva da numerosi studi è di fare una cosa alla volta, e quindi questo significa che mentre mangiamo. Possiamo chiacchierare con i nostri familiari, ma metterci davanti.
E mentre beviamo, e il cellulare se è messo da parte e sta lontano per il tempo che è necessario, è un bene. Se la televisione sta spenta, riusciamo a chiacchierare e a guardarci negli occhi, è un dato negativo.
Dottor Speciani, è vero che le persone che magari sono sole e per così vincere un po' quel senso anche un po' di solitudine, mangiano davanti alla TV, e ci sono dei dati che dicono che si mangia molto di più.
Sì, molto di più, e io dico, se uno ha bisogno di farsi compagnia, metta su della buona musica, abbiamo Eric Clapton che hai fatto sentire prima, giustamente, piuttosto che altro, e quindi mangiamo anche con una percezione di tiro.
Bravo, ma funziona, se io invece della TV faccio una videochiamata con un invito a mangiare con me un amico, faccio una videochiamata e mangiamo ciascuno a casa propria chiacchierando, potremmo simulare così una specie di cenetta 2 . E nello stesso tempo, no, ci teniamo in compagnia, non siamo con lo sguardo piantato davanti alla TV o sul nostro smartphone ingurgitando cibo, ma insomma chiacchieriamo amabilmente con il nostro amico, la nostra amica. Dottore, che dice?
dico che questo è fare di necessità virtù, ragioniamo, l'elemento se io riesco oggi, perché c'è una necessità di tipo sociale eccetera, a gestirmi una specie di pranzo o di cena insieme con qualcuno, in realtà stiamo parlando del cibo, stiamo condividendo il cibo insieme. Quando si dice masticare, annusare, bisogna essere concentrati sul cibo, e il fatto di avere qualcun altro che mangia con noi ci porta alla concentrazione sul cibo. Se sentiamo la televisione siamo disturbati da dimissioni, spostamenti, comitato tecnico scientifico, storie eccetera, cioè la nostra mente va su altro. Invece se abbiamo qualcuno che ci riporta il cibo in amicizia, in qualsiasi modo, che sia una persona amica, che sia anche la sua rappresentazione in una videochiamata, che però ci porta comunque al mangiare insieme in compagnia, questo viene bene insomma.
Dottor Speciani, grazie sempre. Prima del pranzo, della cena, magari prima della merenda, sgranocchiamo, facciamo stretching, qualcosa di vivo, crudo e colorato.
Vivo e colorato, e siamo insieme a dirlo.
Grazie, grazie dottor Speciani per essere tornato con noi. Buona giornata, prestissimo.
A presto.
E voi che cosa sgranocchiate? Beh, intanto lo chiedo alla nostra prossima ospite, la dottoressa Stefania Ruggeri, ricercatrice nutrizionista CREA. Dottoressa Ruggeri, buongiorno.
Buongiorno e buona domenica a tutti.
È proprio così, tanto che si prepara il pranzo della domenica, abbiamo più tempo, è piacevole assaggiare, sgranocchiare qualcosa.
Sì, direi che insomma in accordo con Speciani, direi che insomma la nostra attività di sgranocchiamento deve essere puntata soprattutto sulle verdure, direi, e anche magari qualche volta un po' di frutta secca, perché come noi sappiamo insomma, è molto benefica, ha un po' di calorie, dobbiamo essere attenti, quindi preferiamo magari verdure crude che hanno, diciamo, aumentano appunto il senso di sazietà, anche perché noi nella masticazione, come diceva il prof prima, no? Aumenta progressivamente il contatto all'ipotalamo, e quindi maggior senso di sazietà prima di iniziare un pranzo.
Esatto, non è facile, non è facile per nulla,
no,
riabituarsi.
Facile, però bisogna insomma anche approcciare un po' diversamente a questi alimenti, perché forse li abbiamo trasferiti anche noi nutrizionisti come alimenti sempre dietetici e punitivi. Se invece noi li accoppiamo, magari no, li condiamo con qualche spezia, ci associamo una bevanda buona, forse allora cambiamo anche un po'
ecco,
la mentalità.
Brava, perché mi piace suggerire alle amiche e agli amici quello che arriva anche da numerosi, no, studi, è che noi dobbiamo imparare a sperimentare, a togliere la monotonia dalla nostra tavola, l'abitudine di portare sempre gli stessi alimenti, sempre cucinati nello stesso modo. Dottoressa Ruggeri, lei fa
paura,
dei post
perché...
meravigliosi, anche degli incontri, anche su proprio la porto in un tema che a lei è molto caro, perché invita lei proprio a mescolare un po' le carte, inventarsi qualche...
Secondo me noi abbiamo questo approccio con il cibo, quello diciamo almeno sano e salutare, percepito come un cibo appunto punitivo, no? Un cibo poco calorico, un cibo che deve essere anche cucinato male, diciamo la verità, perché quando uno magari suggerisce di mangiare una pietanza a base di verdure, uno sente, vede, insomma, immagina un piatto triste. Invece vi racconto che per esempio ieri io in un momento di pausa ho messo tutte le verdure che avevo a casa, quindi rape rosse, cavolfiori, un pezzetto di zucca, delle carote, dei finocchi, e quindi è venuto fuori un piatto divertente, bello, appealing. Sopra ci ho messo un po' di olio con un po' di, insomma, di curcuma, quindi diventa una pietanza bella, cioè non dobbiamo pensare che soltanto la matriciana e la carbonara
anche
sono
se...
quelli che ci possano appagare.
Però lei è andata subito lì, e poi l'ha detto con questa leggera, la matriciana e la carbonara, vabbè, insomma, però lei poi nei suoi libri, mi ricordo in uno in particolare in cui abbiamo raccontato di come lei come mamma trasforma i piatti della tradizione, magari un pochino generosi dal punto di vista dei grassi e delle calorie, in dei piatti che piacciono anche naturalmente al nutrizionista, una mamma nutrizionista, nutrizionista che prepara i piatti ai suoi ragazzi adolescenti. Dottoressa Ruggeri, io volevo parlare proprio con lei del piacere di utilizzare le verdure in un'altra forma, non sciape, smorte, sempre bollite, senza gusto, ma di renderle protagoniste. E dato che io la seguo, mi è piaciuta molto la proposta che lei ha fatto di un giorno alla settimana, per chi vuole due, in cui proprio dedichiamo tutto il, costruiamo un menù tutto a base di frutta, verdura, cereali e legumi. E questa scelta ha tanti vantaggi, non solo per la nostra salute ma anche per il pianeta. Dottoressa Ruggeri, ci racconti la sua idea e poi chiedo alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando di esprimersi. Riuscite, volete farla, vi piacerebbe, avete bisogno? Dottoressa, vada con la sua proposta e poi ci fermiamo e la commentiamo dopo.
Allora, è una giornata molto appunto piacevole, ecco, non dobbiamo pensare che prima cosa, come dicevo, sia una giornata punitiva. I vantaggi di questa giornata a base esclusivamente vegetali sono tantissimi. Prima di tutto le nostre diete sono sempre molto ricche di proteine di origine animale e anche di grassi saturi, e in questa giornata invece praticamente azzeriamo l'assunzione di questi nutrienti, che sono, diciamo, quelli che provocano l'attivazione di quelli che sono gli stati infiammatori latenti e che sono responsabili di una serie di patologie. Inoltre, in questa giornata il vantaggio è ulteriore per chi vuole perdere peso, perché generalmente, se ben organizzata, la giornata, insomma, è veramente ipocalorica ma ricca di nutrienti. Ecco, questo ci tengo a dirlo, perché vitamine, minerali, fibra, le proteine. Questo, diciamo, in questa giornata noi assumiamo tutti questi nutrienti, quindi poche calorie, nutrienti giusti, e quelli invece in cui siamo sovraesposti praticamente zero.
Mi piace, dottoressa Ruggeri, ma adesso noi dobbiamo metterla alla prova, perché vogliamo conoscere un menù tipo di questa giornata. Noi ci fermiamo, lei lo prepara, le nostre amiche e i nostri amici all'ascolto prendono nota e poi sui nostri social ci diciamo le nostre. A tra poco.
La bufala in tavola.
E qua c'è una proposta, amiche, amici della Bufala in Tavola, la dottoressa Stefania Ruggeri, che è in linea con noi. Dottoressa Ruggeri, buongiorno, ribongiorno, ribuona domenica, eccola.
Eccomi.
Ci ha proposto un giorno alla settimana di diventare un po' vegani, anche se non siamo vegani, cioè di costruire un menù a partire dalla colazione sino alla cena a base di verdura, frutta, legumi, cereali. E questo con i vantaggi che la dottoressa Ruggeri ci ha raccontato. Ma noi diciamo, sarà buono? Avrò fame? Sarà lungo da preparare? Dottoressa Ruggeri, se la giochi e provi a convincerci, e intanto le amiche e gli amici della Bufala in Tavola voteranno, ci scriveranno, andranno sui social e esprimeranno la loro opinione. Partiamo dalla colazione. Che cosa ci suggerisce?
Allora, la colazione è la colazione quella giusta, direi, perché partiamo subito proteggendo il nostro microbiota intestinale prendendo un po' di kefir d'acqua. Il kefir è praticamente un probiotico simile allo yogurt, in questo caso naturalmente non c'è il latte, quindi è proprio soltanto, diciamo, grani attivi e acqua, ricchissimo di fermenti. 7-8 fermenti che sono attivissimi per il nostro intestino. Poi naturalmente un po' di frutta, io ho scelto i lamponi perché, insomma, ci dobbiamo divertire, altrimenti la colazione diventa triste e deve essere sempre colorata. Ricchissimi di antocianine, composti bioattivi, e poi un po' di pane con il nostro olio extravergine d'oliva, perché ci dà un po' di senso di sazietà, insomma, perché la giornata deve essere una bella giornata, come dicevo, non una giornata punitiva. Poi passiamo al pranzo. Allora, io sono un'appassionata della quinoa perché ha un alto contenuto di aminoacidi essenziali, quindi una buona qualità proteica, e quindi in queste giornate in cui non utilizziamo carne e pesce può essere un ottimo sostituto. Naturalmente io, insomma, propongo di farne un'insalata insieme a un mix di verdure, di condirle con un po' di curcuma, insomma con un po' di zenzero, con tutte le spezie, basilico, che abbiamo a casa per insaporirle. Pomeriggio possiamo anche assaggiare, diciamo, un po' di crudité se vogliamo, però direi che questo pasto, diciamo, è molto ricco di fibre e anche di proteine, e quindi naturalmente il pasto così composto ci darà abbastanza sazietà.
E arriviamo a cena.
E arriviamo a cena, e lì, diciamo, la tradizione vuole una zuppa di legumi, e propongo una zuppa di lenticchie e di cavolo rosso, sempre perché, insomma, dobbiamo provare a sperimentare cose nuove. In queste giornate dobbiamo coccolarci ancora un po' di più e scegliere alimenti anche nuovi, no? In modo che la nostra curiosità, il nostro palato venga appagato. Insieme a un po' di pane integrale, perché ci sta benissimo, che è naturalmente ricco di fibre, e quindi anche qui, diciamo, proteggiamo il nostro intestino, e naturalmente sempre l'associazione con un po' di verdure, quelle a scelta, quelle di stagione. Io ho suggerito, suggerisco della bieta o della cicoria, perché credo che in accoppiamento con questi ci stanno, insomma.
Certo, poi romana di Roma,
direi di sì,
certo,
direi
sono, di sì. Poi voi la fate in un modo, a me non viene come la preparate voi, comunque la adoro. E poi un fruttino, sì, io ce lo metterei, no? Un frutto a chiusura di questa cena.
Certo, certo, assolutamente, quello lo possiamo anche inserire al pranzo, insomma, questo secondo un po' anche la nostra sensibilità, insomma, la frutta. Però per esempio nel caso della quinoa noi lo potremmo anche associare alle verdure, insomma, mettere anche dei pezzettini di mela, magari un po' quella più acidula, che quindi sposa meglio con le verdure. Sì, io sono un'appassionata dei mix verdure e frutta, e quindi li sperimento, pure dei pezzettini d'arancia, anche se adesso sono, diciamo, quasi a fine stagione, però ancora qualcosa di buono e di italiano lo troviamo.
Colazione, pranzo e cena, mi dà una cosina un po' sfiziosa per la sera, magari un aperitivo?
Sì, perché altrimenti la giornata diventa una giornata tristissima e quindi no, non ce lo possiamo permettere, soprattutto se siamo in smart working.
Brava.
Quindi l'aperitivo veg è molto semplice, e però deve essere ben curato. Due parti di succo di melagrana, una parte di succo d'arancia. Io ci metterei anche dei cubetti di ghiaccio.
Ma sì, che fanno un po'.
E dell'acqua di soda. Sì, altrimenti non
è proprio
aperitivo.
L'acqua di soda per fare proprio un vero cocktail, come al bar.
Sì, ce lo serviamo in un bel bicchiere con qualche fogliolina di menta, e quindi siamo gratificati in una giornata che è nuova per noi, insomma, da sperimentare, e forse così ne faremo anche un'altra.
Grazie, grazie dottoressa Ruggeri, proveremo. Intanto provate anche voi, giudicate, commentate, noi naturalmente vi aspettiamo sempre. Dottoressa Ruggeri, proverò e le farò sapere.
Grazie Nicoletta, buona domenica a tutti.
Grazie a lei, buona domenica. Allora, il suo nome inizia per F come Farina, come Felice, come Flavio, come Ferdinando, come Fulvio e come Fausto. Chiedo al nostro amico, al nostro ospite di oggi, di presentarsi.
F come Felicità, Fortuna, e naturalmente come Farina. Io mi chiamo Fulvio Marino e sono la terza generazione di una famiglia di mugnai in Piemonte, a Cossano Belbo, nel Mulino Marino, e con la mia famiglia da più di tre generazioni produciamo farine d'agricoltura biologica. Siamo un mulino biodedicato che fa solo tratta solo esclusivamente farine, cereali italiani coltivati da agricoltori del nostro territorio, col metodo dell'agricoltura biologica, e che nel tempo poi, con la passione, poi che è diventata un lavoro, mi avvicino al mondo del pane e divento anche panificatore ormai da più di 20 anni. Mi diverto con l'arte bianca e trasformo le farine.
Noi ti abbiamo tanto pensato, quando soprattutto, a parte che tu sei diventato uno dei personaggi più amati del programma condotto da Antonella Clerici, che io peraltro adoro, è sempre Mezzogiorno, e tu sai bene, Fulvio, che noi, soprattutto nel primo lockdown, ci siamo divertiti a mettere le mani in pasta. Poi qualcuno si è appassionato e...
Sì.
Ecco, e con magari un'arte un po' stiracchiata, perché siamo un po' degli autodidatti, ci siamo così innamorati del pane, che il pane, insomma, c'è in tutte le tradizioni, è un prodotto straordinario. Fulvio.
È vero, sì, guarda, il pane è nel nostro DNA, anche se ancora non lo facciamo, il pane è presente su tutte le tavole del mondo e probabilmente è uno dei primi piatti, dei primi lavorati che l'uomo ha iniziato a creare proprio nel momento in cui, già in Mesopotamia 12.000 anni fa, da raccoglitore di bacche selvatiche è diventato agricoltore, è iniziata l'agricoltura e una delle prime trasformazioni che sono state fatte è proprio impastare la farina macinata e poi con l'acqua, e che è diventato pane, ed è probabilmente uno dei re delle nostre tavole, ed è probabilmente uno degli alimenti anche più interessanti e più completi, pur facendolo con pochi ingredienti, che sono veramente pochi, ma sono molto molto importanti anche per la nostra alimentazione.
Senti, però bisogna saperli mescolare ad arte, no? Si può imparare a mettere le mani in pasta e a farlo per avere dei risultati più che soddisfacenti, perché si può imparare a fare un pane artigianale, ma anche moderno. Tu insegni, fai dei corsi?
Sì, guarda, io sto facendo dei corsi naturalmente online in questo momento, dei corsi che sono diventati un po' un insieme di persone, di famiglia. I corsi si chiamano sotto il nome di Family Bakers,
sì,
che sono dei corsi online che facciamo direttamente live, dove insegno da zero a creare il lievito madre, a impastare i cereali antichi, a insegnare anche proprio delle tecniche anche un po' avanzate, anche
moderne, ecco.
Moderne. Il pane è fatto con pochi ingredienti, ma questi pochi ingredienti, se lavorati bene, nel modo giusto, con le tecniche giuste, si riescono davvero a creare delle meraviglie, anche delle preparazioni effettivamente con delle caratteristiche molto complesse, perfette anche per l'alimentazione moderna.
Quindi tu nei tuoi corsi metti proprio spiattelli segreti, quindi anch'io posso diventare un po' Fulvio Marino?
Guarda, sì, il mio segreto...
No, ho visto
è
un po'
semplice.
Di... Hai detto sì, perché sai che io sono abbastanza pasticciona?
No, assolutamente no. Guarda, il mio segreto è molto semplice, che nel mondo della panificazione non esistono segreti, basta solo avere voglia di imparare, un po' di dedizione e non aver paura di sbagliare, perché poi lo sbaglio è quello che ti porta poi a imparare ogni volta qualcosa di nuovo. Io ho fatto centinaia e centinaia di sbagli e naturalmente da ogni singolo momento ho imparato e mi sono affinato, diciamo, le tecniche.
Questa Senti, dammi due informazioni. Il primo, un errore da evitare per avere quel sasso primordiale dopo aver impastato, lievitato, eccetera, lo metti in forno, lo tiri fuori una pietra. Ecco, per evitare quello. Allora, io sono molto brava in pietre. Cioè, sì,
no. Vabbè,
e la seconda, come questo corso è adatto a tutti? Dove lo fa? Cioè, non ho capito. Ecco.
Allora, il corso naturalmente è adatto a tutti. Si va sul sito www.familybakers.it oppure sul mio profilo Instagram Fulvio Marino, dove metto appunto
tutte le tue cosine.
Per il corso è assolutamente sì, adatto soprattutto alle persone che vogliono iniziare o a già chi ha già iniziato ma vuole, diciamo, perfezionare la sua arte panificatoria casalinga.
Il segreto per evitare il sasso primordiale?
Allora, sono tanti piccoli passaggi, sfatiamo due miti. Uno è quello dell'acqua tiepida, che non serve, ci vuole sempre acqua o a temperatura ambiente o addirittura fredda nel pane. E il secondo segreto è sicuramente tenere sempre lontano il sale dal lievito, quindi il sale va messo alla fine, ad esempio. Bisogna iniziare a passare la farina col lievito e poi piano piano, dopo una decina di minuti, aggiungere il sale, perché il sale inibisce il potere del lievito, quindi diciamo che lo ferma.
Ho capito, sbagliavo tutto. Adesso vado subito a mettere le mani in pasta. Io vi aspetto domani alle 6:15. Fulvio, grazie, buona giornata.
È un vero piacere, buona giornata a tutti.
Grazie, ti farò assaggiare qualche mia pietra. C'è Peter Bescapè in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in assistenza in redazione. Che dire, noi ci sentiamo domani alle 6:15. Vi racconterò poi come mi è venuto il mio pane. Buona giornata.